Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Giudei: «Il Padre mio agisce anche ora, e anch'io agisco». Per questo i Giudei cercavano ancora di più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il padre, infatti, ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo, viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una resurrezione di vita e quanti fecero il male per una resurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è questo, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Stando sempre nella sapienza delle cose di famiglia, due proverbi riguardanti l'educazione dei figli. Il figlio saggio ama la correzione del padre, lo spavaldo non ascolta il rimprovero. La mentalità era questa. Vedete come la cultura cambia, ma questo ci fa pensare tante cose. Per esempio che la cultura in cui viviamo non può essere l'unica, cioè capiamo anche la relatività della nostra cultura e di come l'uomo cerca la sua umanità nel tempo, nella storia, con fatica, e anche Dio, perché l'operazione che stiamo gustando è questa, no? Che Dio parla agli uomini attraverso queste cose. Quindi stiamo attenti subito a dire, ma sta roba qui, io non sono d'accordo, sono d'accordo. Capito? Però tu sei chiamato a entrare nella storia, a capire le culture, e questo ti aiuta a essere umili nella tua cultura e a capire che forse bisognerebbe essere più uomini e aiutare a cambiare anche la nostra cultura, no? E poi ti aiuta a capire cosa vuol dire che Dio umilmente dialoga, conversa con gli uomini nella storia, no? E allora, dicevo, a questi tempi le convinzioni erano queste: se i figli vengono fuori un po' bene è perché li abbiamo raddrizzati, no? I figli saggi, i figli che escono bene, vuol dire che devono la loro saggezza alle correzioni del padre, ai rimproveri, alle lezioni che il padre gli ha dato, alla disciplina che gli ha imposto, no? A questi tempi non si sapeva tanto di psicologia o di complessi, non creiamo complessi. E poi rendiamo complessa tutta la vita ai nostri figli in realtà. Non facciamogli dei complessi, che poi non sanno più dove sono, no? Cioè, allora si credeva molto all'utilità dei rimproveri e dei castighi, delle lezioni che si davano. Se qualsiasi libro di educazione che voi aprite dell'antichità, la scuola è sempre rappresentata col maestro che sta picchiando l'alunno. Ma non appunto, non è oggi se succede una cosa così c'è la denuncia al telefono azzurro, in televisione, violenze sui figli, no? No, perché l'idea forte che c'era sotto era che il figlio è indocile e va raddrizzato, va appunto stradato, hai capito? Cioè era un aspetto positivo, non era la cattiveria di dire no, devi picchiare, no. Cioè il non essere severi coi figli, il non dare la disciplina voleva dire non amare i figli, non essere capaci di essere padri, no? Si credeva così perché appunto si era convinti che nessuno nasce saggio, lo si diventa. Cioè adesso noi abbiamo l'idea che un bambino di pochi mesi deve esprimersi. Cosa deve esprimersi, poverino? Non sa niente, no? Cioè tutto lo spontaneismo che noi diamo ai figli in realtà è molto diseducativo, no? Perché questi qui sparano fuori tutto, vogliono tutto senza sapere niente, senza disciplinare i desideri, senza confrontarsi, senza capire cos'è il mondo, no? Si pensava che nessuno poteva un giorno diventare saggio se suo padre al momento giusto non era stato capace di correggerlo. Cioè se non aveva creduto all'educazione, se non aveva assunto il compito dell'educazione. Talis pater, talis filius, no. Cioè, come il padre, così è il figlio. Fino a un certo punto, per la verità. Anche il proverbio non ignora che questo non avviene sempre, perché c'è il figlio spavaldo, dice il proverbio, che non ascolta il rimprovero, capito? C'è anche questo, insomma, non è che uno dice lo tiro su come voglio, no. Ci sono dei figli ai quali nessuna lezione insegnerà qualcosa. Talvolta, vi cito altri proverbi che dice, a un padre avaro viene fuori un figlio prodigo, a un padre saggio succede un figlio stolto. Cioè il proverbio sa che nessuna pedagogia è infallibile e che anche dei figli continuamente corretti vanno per vie storte. Lo spavaldo non ascolta il rimprovero. E però i padri devono fare tutto ciò che si può fare per avere figli saggi. Niente ci garantisce della riuscita. Alcuni figli hanno le orecchie chiuse fin dalla nascita, non ascoltano, no. Se leggessimo la Bibbia con questi occhi un po' più umani, meno magici, basterebbe leggere Genesi 3, no? Quei primi figli che ha avuto Dio non l'hanno ascoltato, no? Per arrivare fino alla parabola del figlio prodigo, per vedere che anche Dio non dispone di una pedagogia infallibile. Non è che noi uomini veniamo fuori proprio tutti bravi, perché ascoltiamo. A maggior ragione noi uomini, se succede così a Dio. Pressappoco attorno alla stessa sensibilità si muove il proverbio successivo. Chi risparmia il bastone odia suo figlio. Pensa, è proprio... Chi lo ama è pronto a correggerlo. Questa affermazione appunto lo si trova spesso, cioè non c'è educazione seria senza castighi, castighi corporali, no? Bastone. Oggi saremmo accusati di crudeltà subito. E però il castigo, dice il proverbio, se è pronto, cioè mi pare una cosa questa saggia. Io avevo nel mio cortile una signora bravissima che però quando picchiava i ragazzi, perché si picchiava allora, ma li picchiava proprio con rabbia, so che stavamo un po' male, no? E poi li picchiava un po' a freddo, capito? Cioè studiava anche la cosa, se quello lì merita, entrava in azione la picchiatura, capito? Momento stabilito. Sta roba qui è un po' difficile che sia educativa, no? Cioè il proverbio dice, qualche vantaggio il castigo ce l'ha se è pronto, se è dato subito dopo l'errore, perché colui che ha commesso l'errore, il bambino, cerca un'espiazione rapida che lo tranquillizza, che lo reintegra, no? Amare i propri figli vuol dire talvolta detestare abbastanza se stessi per fargli un po' di male, e quindi per fare un po' di male a se stessi. E certo, castigare un bambino fa male, si sta male, no? Ma bisogna amarli al punto di star male, dice il proverbio, no? L'assenza di castighi è spesso più una debolezza che una vera pedagogia, è più spesso un egoismo che un vero amore, perché chi lo ama è pronto a correggerlo.
Dunque io vorrei, siamo a metà quaresima, oltre la metà della quaresima, e vorrei ripetere, ma non è solo una ripetizione, è una convinzione che si è fatta più profonda via via, quanto ci stia dando questa lettura dei proverbi soprattutto, ma anche di tutta la liturgia della parola che si svolge, che si è svolta durante queste sere, in questo periodo. E vorrei citare un proverbio che ho trovato per caso, che mi sembra che possa abbracciare quello che intendo esprimere, insomma. È un proverbio dei Sumeri. Quindi siamo nel 2000 circa avanti Cristo. Ecco, questo proverbio dice: la borraccia dell'acqua nel deserto è la vita per l'uomo. Ecco, noi abbiamo, insomma, ci è stata data la borraccia dell'acqua e noi credo che per una sensibilità, una acutezza un pochino migliore, più forte forse, che abbiamo potuto acquistare in queste serate, veramente credo che ci sia svegliata come una campanella, no? Per cui possiamo, nella nostra modestia, piccolezza, ecco, riversare queste saggezze dell'uomo nel quotidiano, ma nel nostro quotidiano, voglio dire, su quel piccolo mattone che ci è dato di stare durante la giornata. La borraccia dell'acqua è, scusate, la borraccia dell'acqua nel deserto è la vita dell'uomo. E io vorrei portare un esempio piccolino, magari fa anche ridere oppure ci fa tenerezza, ecco. L'altra sera stavo aspettando il pullman, io scendo da Torre, e passa una signora che poi io ho riconosciuto e salutato, con la sua bambina per mano, e ci siamo salutati. Era una mamma che aveva frequentato non solo con questa bambina qui che adesso avrà 3 anni e mezzo, ma anche con la maggiore, aveva però lì con la piccola. E mi saluta e la bambina dice: ma mamma, chi è? Chi è? E la mamma le ha spiegato, insomma, va bene, insomma, adesso tu eri più piccola ancora, non sapevi, eccetera. Va bene, poi il pullman forse arrivava e la bambina con la mamma era andata avanti, torna indietro questa bambina, aveva raccolto, perché era venuta fuori dal parco della biblioteca di Torre, aveva raccolto delle primule e me ne ha offerta una, ma non gliel'ha detto la mamma. Lei ha avuto questa sensibilità, questa delicatezza. La vuoi? E ha detto: la vuoi Anna? Perché ha sentito la mamma che le ha detto: è la Anna, eccetera. Ecco, questa saggezza, questa pienezza così ci può arrivare a volte anche dalla sofferenza che si vive nelle nostre giornate, dalla parola di Dio che ci illumina, da questa saggezza che non è necessariamente religiosa ma è umana. Prima si diceva che proprio l'uomo viene raggiunto da Dio nella storia. L'uomo parla a Dio, no, Dio parla all'uomo attraverso la storia, il concreto. Ecco, questo è qualcosa che mi rimane ancora più forte nella mente e nel cuore e che vorrei riuscire a vivere un po' meglio, ecco.